Eugénie si trovava sui 30 anni senza che della vita avesse gustato ancora una dolcezza. Fin dall'infanzia i suoi giorni erano scorsi tristi e scialbi a fianco della madre, sofferente per il continuo dispregio e la costante umiliazione. Il primo e unico amore non le aveva dato che profonda malinconia. Fra due baci furtivi, il suo cuore si era concesso per sempre spontaneamente al giovane che era partito presto per terre lontanissime, e quell'affetto maledetto dal padre, quasi causa della morte di sua madre, anche a lei costava solo dolori e speranze. Così inseguiva i sogni di felicità, lasciando le forze per via senza rinnovarle, mentre nell'esistenza morale, come nella fisica, occorrono aspirazione e respirazione, e l'anima ha bisogno di assorbire i sentimenti di un'altra anima per assimilarli e trasfonderli più rigogliosi. Perciò la fanciulla soffriva e la ricchezza non poteva recarle conforto, ella viveva soltanto per l'amore, per la religione, per la fede nell'avvenire. L'idea dell'eternità le si svelava nell'amore, il cuore ed il Vangelo le indicavano due mondi ignoti da scoprire. Assorta continuamente in quei gravi pensieri infiniti, si pasceva nell'intimo della illusione di amare ed essere amata, ed in 7 anni la passione che l'aveva invasa e la dominava. Non consistevano nei milioni e nelle rendite annue i suoi tesori, ma nel cofanetto di Charles, nei due ritratti appesi al capezzale del letto, nei gioielli riscattati da suo padre e accuratamente disposti sulla ovatta entro il cassettone, nel ditale della zia che sua madre aveva usato e che ella con religiosa reverenza prendeva ogni giorno per lavorare ad un ricamo, nuova tela di Penelope incominciata soltanto allo scopo di vedersi in dito quel cerchietto d'oro così pieno di ricordi. Poiché si conosceva la schietta affezione della signorina Grandet, non era verosimile che ella potesse passare a nozze prima di deporre il lutto, e quindi la famiglia Cruchot, seguendo l'alta diplomazia del vecchio abate, prese a blandirla con ogni sorta di amorose cure. Accorrevano ogni sera in casa i più ferventi e devoti crusciottiani, sforzandosi di ripetere in tutti i toni le lodi della giovane. In quella compagnia erano il medico ordinario di camera, il grande lemosiniere, il ciambellano, la prima dama, il primo ministro e persino un cancelliere. Se avesse desiderato un portacoda, immediatamente qualcuno si sarebbe offerto. E benché da principio Eugénie si facesse di fuoco al coro di lodi che le si rivolgeva, pure a poco trovò così piacevole sentir vantare la propria bellezza che una voce discorde l'avrebbe certo ferita, e finì con l'adattarsi ben volentieri ad essere considerata come sovrana e a vedersi ogni sera circondata dalla sua corte. L'eroe del ristretto circolo era sempre il presidente de Bonfons, di cui si vantavano senza posa lo spirito, l'aspetto, la dottrina e la genialità. V'eran di quelli che richiamavano l'attenzione sui beni di lui, molto accresciuti in 7 anni, dicendo che Bonfons rendeva almeno 10.000 lire e si trovava incuneato, come quasi tutte le terre dei Cruchot, nei vasti domini della giovane erede. Sapete, signorina, aggiungeva un altro, che i Cruchot mettono insieme 40.000 lire di rendita? E poi hanno denaro da parte, osservava una vecchia crusciottiana, la signora Gribeaucourt. Ultimamente da Parigi hanno offerto al notaio 200.000 franchi del suo studio ed egli lo venderà se lo nominano giudice di pace. Si avvia a succedere al signor de Beaufort nella presidenza del tribunale, rispondeva la signora d'Orsonval, giacché sarà fatto in breve consigliere e quindi presidente della corte. Non gli manca nulla per far carriera. Sì, è un uomo distinto assai, diceva un quarto. Non vi sembra, signorina? Per parte sua, il presidente si sforzava di rappresentar bene la sua figura e quantunque già sui 40 anni e col viso bruno, burbero e floscio come d'ordinario sono quelli dei magistrati, assumeva arie da giovanotto, scherzava con una sottile canna d'India, non prendeva tabacco dinanzi alla signorina di Froidfond e veniva sempre in cravatta bianca e sparato a grosse pieghe che lo facevano rassomigliare molto ad un tacchino. Parlava in tono familiare alla bella erede, chiamandola la nostra cara Eugénie. In fondo la scena attuale, tolte le figure di Grandet e della moglie e sostituito il whist alla tombola, non differiva da quella con cui si apre il racconto. Era sempre la stessa muta famelica che inseguiva i milioni di Eugénie. ma adesso si era fatta più numerosa, abbaiava meglio e circuiva con corde la preda. Se in quel punto fosse tornato Charles dalle Indie, avrebbe visto le stesse persone ed il medesimo gioco di interessi, non escluse le mene della de Grasse, che, adulando Eugénie, cercava ogni mezzo di indispettire i Cruchot. Ma, come già una volta, il giovane parigino sarebbe subito divenuto il sovrano. Si notava però un progresso, ed era questo che, invece del mazzo di fiori annuale, il presidente ne portava ora uno ogni sera, magnifico, che Madame Cornoiller metteva lì per lì in mostra in un vaso e gettava poi senz'altro nel cortile appena quella gente era andata via. Sul principio della primavera, la signora de Grassin tentò di turbare la letizia dei Crusciottiani parlando alla ragazza di un matrimonio col marchese di Froidfond, un nobile spiantato che avrebbe voluto restaurare il blasone con l'oro di lei, e magnificò a lungo la dignità di pari e il titolo di marchesa. Ella ebbe un lieve sorriso di sprezzo, ma la moglie del banchiere lo prese per tacita approvazione e sparse subito la voce che le nozze del presidente Cruchot correvano pericolo. È vero che il marchese di Froidfond ha 50 anni, continuava, ma non ne mostra più del signor Cruchot. È anche vedovo ed ha figli, però in compenso è marchese e presto sarà pari di Francia e per i tempi che corrono non saprei dove pescare un matrimonio migliore. Certo poi che papà Grandet nell'acquistare le terre di Froidfond pensava già a questa parentela e me lo ha detto lui spessissimo il buon uomo. Ma possibile, Nanò, disse una sera Eugénie mentre si coricava, che in 7 anni non mi abbia scritto neanche una volta. Charles intanto faceva fortuna alle Indie, poiché fin dal principio era riuscito a vender bene la merce che recava seco ed a realizzare 6.000 dollari. Col passaggio dell'equatore, inoltre, si spogliò di molti pregiudizi ed in breve s'accorse che il miglior mezzo d'arricchire rapidamente in quelle regioni era il traffico degli uomini. Si recò quindi sulle coste dell'Africa e si diede alla tratta dei negri ed al commercio delle cose di più facile scambio nei mercati che egli frequentava. Un'attività febbrile lo spingeva, assorbendolo completamente, e l'idea fissa lo dominava di ricomparire a Parigi con una posizione ancor più brillante di quella perduta. Trovandosi in continuo contatto con gente di ogni nazione e studiandone i diversi ed opposti costumi, i suoi principi si modificarono tanto che divenne scettico e perdette il senso preciso del giusto e dell'ingiusto nel veder considerato come delitto in un paese ciò che altrove si considerava virtù. Da quest'esame anatomico della vita il suo cuore uscì freddo, arido, ristretto, e il sangue dei Grandet, ridestandosi in lui, lo rese duro ed avido del guadagno. Vendette cinesi e negri, nidi di rondine, fanciulli ed artisti. Esercitò l'usura su vasta scala, e l'abitudine di frodare i diritti di dogana lo fece essere meno scrupoloso anche verso quelli dell'uomo. Si recava spesso a Saint-Thomas per acquistarvi a basso prezzo le merci rubate dai pirati e le scaricava sulle piazze in cui ve n'era bisogno, e se la nobile e pura fisionomia di Eugénie gli fu compagna nel primo viaggio, simile alla immagine della Madonna che i marinai spagnoli mettono sul ponte delle navi, tanto che egli attribuì alle preghiere ardenti di lei l'ottima riuscita dei suoi tentativi, più tardi, invece, le negre, le mulatte, le bianche, le giavanesi e le almee, le orge e le avventure di ogni specie cancellarono affatto il ricordo della cugina, di Saumur, della casa, del banco e del bacio rubato nel corridoio. Gli tornava solo in mente talvolta il giardinetto recinto di antiche mura, perché di là muovevano i primi passi del suo fortunoso destino, ma nessun legame lo avvinceva alla famiglia. Suo zio era un vecchio cane che gli aveva truffato i gioielli. Eugénie non occupava né il suo cuore né i suoi pensieri. Ella occupava un posto nei suoi affari come creditrice di una somma di 6.000 franchi. Questa condotta e quelle idee spiegano il silenzio di Charles Grandet. Nelle Indie, a Saint-Thomas, sulla costa africana, a Lisbona, negli Stati Uniti, lo speculatore si faceva chiamare Carl Sefford e sotto quel nome girava infaticabile, audace, avido, risoluto di arricchire quibus cumque viis, come colui che abbia fretta di finirla con l'infamia per vivere onestamente il resto dei suoi giorni. In tal modo la fortuna fu rapida e notevole, e nel 1827 dalla Marie Caroline egli scendeva a Bordeaux con 1.900.000 franchi in polvere d'oro entro tre barili ben cerchiati e col disegno di trarne almeno un guadagno del 7 od 8% realizzandolo a Parigi. Su quella nave finiva il suo viaggio un gentiluomo ordinario di Sua Maestà Carlo X, il signor Dobrion, buon vecchierello che aveva commesso la pazzia di sposare una donna elegante del Messico ed era costretto a tornare in patria per vendere i suoi beni a fin di porre rimedio alla prodigalità della signora. I coniugi Dobrion della famiglia Dobrion de Vuche, il cui ultimo feudatario era morto prima del 1789, non avevano oggi più di 20.000 lire di rendita e una figliuola abbastanza brutta che la madre cercava di maritare senza dote. Nonostante le arti più sottili, l'impresa non era certo facile, anche di fronte ad un uomo assetato di nobilume, poiché la signorina Dobrion era lunga, lunga, magra, sparuta, con la bocca dall'espressione sdegnosa ed un naso sproporzionato, grosso in punta, giallastro ordinariamente, ma sempre rosso dopo il pranzo e spiccante in modo repulsivo nella pallidezza scialba del viso. In compenso, però, la marchesa aveva curato che la mantenesse sempre un'aria assai distinta, l'aveva sottoposta a un regime speciale per impedire l'arrossimento del naso, le aveva insegnato l'arte di abbigliarsi con gusto, di essere graziosa nelle maniere, di lanciare quegli sguardi malinconici che interessano un uomo, facendogli credere di trovarsi innanzi l'angelo sospirato. L'aveva istruita specialmente nella manovra del piede che, mostrato con astuzia nel momento in cui il naso si imporporava, poteva servire a distrarre l'attenzione con la sua piccolezza ammirabile. Mediante poi le maniche larghe, i busti imbottiti, le vesti a rigonfi con belle guarnizioni e la rigida pressione della vita, era giunta ad ottenere un curioso prodotto femminile che avrebbe dovuto esporre in un museo per istruzione delle madri. Charles strinse subito una grande intimità con la signora Dobrion, che non chiedeva di meglio, e dicono i maligni che anche durante la traversata egli non lasciasse da parte alcun mezzo per accaparrarsi un genero così ricco. Infatti, a Bordeaux scesero tutti nello stesso albergo ed insieme partirono per Parigi. Il palazzo Dobrion gemeva sotto il peso di enormi ipoteche da cui Grandet l'avrebbe liberato e già l'astuta madre parlava della cessione che volentieri avrebbe fatto del pian terreno agli sposi. Aveva inoltre permesso al giovane di ottenere dal buon re Carlo X un decreto che l'autorizzasse ad assumere il nome e lo stemma della sua nuova famiglia ed a succedere mediante costituzione di un maggiorasco di 36.000 lire di rendita nel titolo di feudatario di Buche e marchese d'Aubrion. Mettendo insieme i nostri beni, facendo vita comune con l'aiuto di qualche carica lucrosa, potremo riunire 100 e più mila franchi di rendita all'anno, gli diceva, e con tal somma, quando si ha un nome ed un casato e si è ricevuti a corte, perché vi farò nominare gentiluomo di camera, si diviene quel che si vuole, e avrete da scegliere a vostro bell'agio fra le cariche di relatore al Consiglio di Stato, prefetto, segretario d'ambasciata o ambasciatore, poiché Carlo X vuol molto bene a Dobrion, che conosce da fanciullo. Inebriato dall'ambizione, Charles accarezzò in viaggio tutte quelle speranze presentategli da una mano abile e sotto forma di confidenze da cuore a cuore. Credendo che i debiti paterni li avesse nel frattempo regolati lo zio, si vedeva già nel Faubourg Saint-Germain, cui tutti allora aspiravano, e dove, all'ombra del naso azzurro della signorina Matilde, sarebbe apparso anche lui sotto le spoglie di Comte d'Aubrion, come un giorno Dreux sotto quelle di Brézé. Lo abbagliava l'improvviso rigoglio della restaurazione, in principio traballante, e il risveglio generale delle idee aristocratiche lo indusse senz'altro a mettere in pratica ogni mezzo per procurarsi l'alta posizione cui accennava la futura suocera. Sua cugina quindi non fu per lui che un punto nella vastità di quel fulgido orizzonte. Rivide poi Annette, la quale tutta lieta che gli sposasse una donna brutta e noiosa, maggiormente lo incoraggiò nel suo proposito e a Charles allora parve di respirar meglio nella capitale e di essere destinato senza dubbio a sostenervi una parte importante. Saputo del suo ritorno, della ricchezza acquistata e del prossimo matrimonio, De Grassin si recò a visitarlo per dirgli del pagamento dei 300.000 franchi concordato con i creditori del padre. Ma trovò il giovane in conferenza col gioielliere che gli mostrava i disegni per il regalo di nozze alla signorina d'Aubrion e quelli dell'argenteria ed altri oggetti per la nuova famiglia, il tutto d'un valore di oltre 200.000 lire, senza contare gli splendidi diamanti che Grandet aveva portato dalle Indie. Questi non riconobbe il banchiere e lo ricevette con l'impertinente sussiego di chi fa la gran vita ed ha ucciso quattro persone in duello. Poi, dopo averlo ascoltato distrattamente, gli rispose freddo freddo: «Non ho nulla a che vedere con gli affari di mio padre, e vi son grato dei fastidi che vi siete preso, quantunque non mi riguardino né mi giovino. Non ho raccolto col sudore della fronte circa 2 milioni per offrirli ai creditori di cui mi parlate». «E se fra qualche giorno si dichiara il fallimento?» «Fra qualche giorno, signore, mi chiamerò il conte d'Aubrion e capirete che ciò poco mi importa. D'altra parte, a chi dispone di 100.000 lire di rendita non si dirà mai da alcuno che suo padre è fallito». E lo accompagnò garbatamente alla porta. Ai primi giorni di agosto di quell'anno, Eugénie sedeva sul piccolo banco di legno dove era stato scambiato il primo giuramento di eterno affetto fra lei e il cugino, e dove nei giorni sereni faceva sempre colazione. Nel fresco e lieto mattino ella rievocava i mille ricordi del suo amore e le disgrazie che l'avevano seguito. La piena luce del sole cadeva sul muro tutto screpolato e quasi in rovina, che ella aveva ordinato di rispettare, sebbene il guardiano ripetesse di continuo alla moglie che un giorno o l'altro sarebbe rovinato. In quel momento il fattorino postale picchiò e consegnò una lettera a Madame Cornaillé, che corse in giardino gridando: «Una lettera, signorina, una lettera! È quella che aspetta!» Le parole echeggiarono ad un tempo fra le auguste mura del cortile e nel cuore di Eugénie. «Parigi! È lui! È tornato!» Poi si fece pallida e tenne per qualche minuto la lettera senza aver la forza di aprirla, mentre la grossa Nanon le stava ritta dinanzi, con le mani sui fianchi ed un'aria di giubilo spirante da tutte le rughe del viso bruno. «Ma leggete, signorina!» «Ah, Nanon, com'è che torna a Parigi mentre è partito da Saumur? Leggete in nome di Dio se vi importa di sapere!» Ella aprì il foglio con mano tremante e ne cadde una tratta sulla casa, Madame de Grassin et Corré, che la domestica raccolse. «Mia cara cugina, non mi chiama più Eugénie», pensò la poverina con una stretta al cuore. «Sono sicuro che vi sarà grato. Eppure mi dava del tu», disse incrociando le braccia, timorosa di leggere oltre, con gli occhi pieni di lacrime. «È morto?» chiese Nanon. «Non avrebbe potuto scrivere». E lesse tutta la lettera. «Mia cara cugina, sono sicuro che vi sarà grato di conoscere il buon esito delle mie imprese e tengo a dichiararvi che mi avete portato fortuna. Ho seguito i consigli dello zio, la cui morte e quella della zia ho appreso da De Grassin, ed eccomi ricco di nuovo. La morte dei genitori è cosa naturale, ed è naturale che noi succediamo loro, perché so per prova come nulla al tempo resista. Sì, mia cara cugina, sventuratamente per me è passato il tempo delle illusioni. Che volete? Viaggiando per vari paesi ho molto riflettuto sulla vita. E da fanciullo che ero nel partire, son diventato uomo al ritorno. Oggi penso a tante cose cui prima non pensavo. Voi, cugina, siete libera, ed io pure, e nulla parrebbe impedire che si realizzassero i nostri piccoli disegni, ma la lealtà mi impone di esporvi lo stato preciso delle cose mie. Non ho dimenticato i miei impegni, e nelle lunghe peregrinazioni ho sempre avuto in mente il piccolo banco di legno». Eugénie fu in piedi di scatto, come se si fosse trovata sopra carboni accesi, e andò a sedere su un gradino del cortile. Il piccolo banco di legno, ove ci siamo giurati amore eterno, il corridoio, la sala grigia, la mia camera in soffitta, e la notte in cui mi facilitaste l'avvenire con la delicata vostra offerta. Sì, in questi ricordi ho attinto spesso il coraggio, ripetendomi che nell'ora convenuta il vostro pensiero a me si rivolgeva come il mio a voi. Vi è mai capitato di contemplare le nuvole alle 9? Sì, è vero. Non voglio perciò tradire un'amicizia sacra e tantomeno ingannarvi. Si tratta ora per me di un legame che soddisfa tutte le idee che mi sono formato sul matrimonio e faccio astrazione dall'amore che nel matrimonio è una chimera. Ho imparato per esperienza che bisogna piegarsi alle leggi sociali e riunire nel prender moglie tutte le possibili convenienze. Ora esiste già fra noi una differenza di età che forse avrebbe maggior peso sull'avvenire vostro che sul mio, e tralascio di accennare alla educazione e alle abitudini vostre che non si confanno con la vita che si conduce a Parigi né con i miei disegni ulteriori. Ho intenzione di metter su casa in grande e ricevere molta gente, mentre, se mal non ricordo, a voi piace una dolce tranquillità. Del resto, sarò franco, scegliendovi arbitra della mia posizione, dandovi pieno diritto a conoscerla e giudicarla. Possiedo oggi 80.000 franchi di rendita e ciò mi permette di contrarre matrimonio con l'erede della famiglia d'Aubrion, una giovane di 19 anni che mi porta in dote il nome, il titolo, il posto di gentiluomo di camera onorato di Sua Maestà e un grado sociale assai elevato. Vi confesso, cugina mia, che non nutro il menomo affetto per la signorina d'Aubrion, ma sposandola io assicuro ai miei figli una posizione sociale i cui vantaggi saranno un giorno immensi. Le idee monarchiche si ridestano su larga base e fra pochi anni mio figlio, marchese d'Aubrion, con un maggiorasco di 40.000 lire di rendita, potrà aspirare alle più alte cariche dello Stato. È nostro dovere sacrificarci per i figli. Vedete, cugina, come io vi espongo tutto con la massima schiettezza. Può darsi, d'altra parte, che voi abbiate dimenticato certe fanciullaggini dopo 7 anni di lontananza, ma a me rimangono vive in mente la bontà vostra e le mie promesse. Ricordo ogni cosa, perfino le date più insignificanti, a cui un altro meno onesto e scrupoloso non penserebbe affatto. Dicendovi che contraggo un matrimonio d'interesse senza dimenticare l'amore giovanile, non vi metto forse a vostra discrezione? Non è che rendendovi padrona della mia sorte e dichiararvi che se desiderate la mia rinunzia a qualsiasi ambizione sociale saprò anche contentarmi della felicità semplice e pura di cui mi deste prove sì commoventi? Tantata, tantati, tantata. Tontati, tintata, eccetera, eccetera. Aveva canticchiato Charles sull'aria di Non più andrai nel porre la firma, obbligatissimo cugino Charles, ed aveva soggiunto nel cercar la tratta, Perbacco, questo si chiama agire in piena regola. Post scriptum. Unisco una tratta all'ordine vostro sulla casa de Grassin per 8.000 lire. Pagabili in oro, cioè capitale ed interessi del prestito che gentilmente mi faceste, ed in segno della mia perpetua riconoscenza mi permetterò di offrirvi alcuni oggetti non appena mi giungerà da Bordeaux la cassa che li contiene. Se non vi dispiace, potrete intanto mandare al Palazzo d'Aubrion, via Hellerin Bertin, il mio nécessaire a mezzo della diligenza. A mezzo della diligenza, esclamò Eugénie, un oggetto per cui avrei sacrificata 1.000 volte la vita. Il disastro era spaventevole e completo. Il vascello affondava e sul vasto oceano delle speranze non rimaneva né gomena né una tavola. Vi sono delle donne che non tollerano l'abbandono e che, pur di strappare l'amante dalla rivale, lo uccidono e fuggono in capo al mondo, sul patibolo o nella tomba, vinte da un impeto sublime di passione superiore ad ogni giustizia umana. Ma ve ne sono altre che piegano il capo e soffrono in silenzio, esse vanno morenti e rassegnate, pregando e perdonando, pregando e ricordando fino all'ultimo respiro. Ed è questo l'amor vero, l'amore degli angeli, l'amor dignitoso che vive della propria angoscia e ne muore. Dopo aver letto quella lettera terribile, Eugénie guardò in alto e le tornarono in mente le parole estreme della madre. La soave creatura che sull'orlo del sepolcro aveva avuto la lucida visione dell'esistenza. Fu un istante che le svelò il suo destino, spiegar le ali, tendere al cielo e vivere nella preghiera fino al giorno della liberazione. Aveva ragione la mamma, esclamò piangendo, soffrire e morire. Lentamente dal giardino rientrò in sala senza passare per il corridoio come era solita, perché i ricordi del cugino apparivano più freschi e vivi in quell'antico stanzone grigio, ove sul caminetto erano sempre una sottocoppa e una zuccheriera di vecchio Sèvres, di cui ella si serviva ogni mattina a colazione con religiosa costanza. La domestica annunziò in quel punto il curato della parrocchia che era parente dei Cruchot e tenero quindi per i loro interessi e che per incarico dell'abate cercava da qualche tempo, sotto la veste puramente religiosa, di richiamare l'attenzione della signorina Grandet sull'obbligo per lei di contrarre matrimonio. Vedendolo, Eugénie credette che venisse per i 1.000 franchi che la dava mensilmente per i poveri e disse a Nanon di andarli a prendere, ma il sacerdote sorrise. Oggi, signorina, vengo a parlarvi di una povera ragazza che desta l'interesse di tutta Saumur e che, non avendo carità per sé medesima, non vive cristianamente. Dio mio, signor curato, giungete in un momento in cui mi è impossibile addirittura pensare al prossimo. La disgrazia mi colpisce e non vedo altro rifugio fuori dalla chiesa, il cui seno è grande abbastanza per contenere tutti i nostri affanni. Benissimo, signorina. Nel parlare di quella ragazza parleremo anche di voi. Sentite, se vi sta a cuore la salvezza eterna, due strade ormai vi sono aperte: o lasciare il mondo, o seguirne le leggi, obbedire al vostro destino terrestre o a quello celeste. Oh sì, è il Signore che vi manda nel punto opportuno e voglio ascoltarvi. Lascerò il mondo per vivere nel silenzio e nella solitudine. Ma questa, figliuola mia, è una risoluzione gravissima, che va a lungo meditata. Il matrimonio è vita, il velo è morte. Sì, la morte al più presto io cerco, signor curato, disse Eugénie con triste vivacità. La morte. Ma dimenticate i vostri alti doveri verso la società, signorina. Non siete forse la madre dei bisognosi che da voi hanno abiti e fuoco nell'inverno e lavoro nell'estate? La vostra grande ricchezza è un prestito da rendere, e voi l'avete santamente accettata così. Il seppellirvi fra le mura di un convento sarebbe vero e proprio egoismo. Né vi conviene restar nubile, poiché non vi riuscirebbe di amministrar da sola l'immensa proprietà, e presto o tardi andreste incontro a fastidi non lievi. Date ascolto al confessore che vi parla come a una pecorella prediletta. Uno sposo è utile anche per conservare ciò che Dio v'ha dato, e troppo amore voi portate a lui per non provvedere alla salute dell'anima in mezzo ad un mondo in cui siete ornamento ed esempio. Fu annunziata in quel punto la signora de Grasset. Signorina, disse ella entrando, ah, il signor curato, dovevo parlare di certe faccende, ma già che siete in colloquio. Vi lascio il campo libero, signora, disse il prete. Tornate presto, però, soggiunse Eugénie, ho più che mai bisogno dei vostri conforti. Sì, povera ragazza, esclamò la de Grasset. Cosa intendete? Chiesero insieme la signorina Grandet e il curato. Forse che non mi è noto il ritorno di vostro cugino e il suo matrimonio con la Dobrion? Le donne non portano poi l'anima in tasca. Eugénie si fece rossa e stette muta un istante, ma aveva già risolto di dissimulare in avvenire le proprie emozioni sotto un'aria di grave impassibilità, come già usava suo padre. Con lieve tono d'ironia, ella riprese: Credo di essere padrona del mio spirito, signora, e non vi capisco. Potete parlare benissimo innanzi al curato, è il mio confessore. Guardate cosa mi scrive de Grasset. Eugénie cominciò a leggere: Cara moglie. Charles Grandet, di ritorno dalle Indie, si trova a Parigi da un mese. Da un mese! Esclamò la povera Eugénie, abbandonando la mano lungo il corpo, indi continuò. Ho dovuto fare anticamera due volte prima che questo futuro visconte Dobrion mi ricevesse e quantunque tutta Parigi parli del suo matrimonio e si siano già fatte le pubblicazioni. Dunque mi scriveva quando, disse la giovane senza completare la frase con un'acre parola di disprezzo, ma con accento tale che la lasciava intender chiaro. Credo che questo matrimonio non si farà, poiché il marchese d'Aubrion non vorrà per genero il figlio d'un fallito. Sono andato per dirgli quanto io e la felice memoria di Grandet abbiamo operato allo scopo di tenere tranquilli fino ad oggi i creditori, e quell'impertinente ha avuto la sfrontatezza di rispondere a me che per 5 anni mi sono dedicato giorno e notte al suo onore e agli interessi suoi, che gli affari del padre non lo riguardano. Un avvocato avrebbe diritto di chiedergli 30 o 40 mila franchi di onorario in ragione dell'1% della somma dei debiti, ma io prendo altra via, e poiché sarebbe giusto dare ai creditori almeno 1.200.000 lire, così promuoverò subito la dichiarazione di fallimento. Mi impegnai in questo affare per servire quel vecchio coccodrillo di Grandet ed ho contratto degli obblighi che intendo rispettare, perché se il signor Visconte d'Aubrion non cura molto il proprio onore, io tengo invece al mio. Son pronto perciò a mettere le carte in tavola. Tuttavia, per rispetto alla signorina Eugénie, la cui parentela desiderammo già in tempi migliori, ho creduto bene pregarti di comunicarle. Grazie, disse in quel punto Eugénie alla de Grassin, rendendole freddamente la lettera. Vedremo. Orora mi è sembrato di udire la voce di vostro padre, buonanima, osservò la signora. Signora, voi dovete darci 8.000 franchi in oro, le disse Nanon. Verissimo, abbiate la compiacenza di venire con me, Madame Cornoyer. Signor curato, chiese Eugénie con la nobile calma che le infondeva un pensiero istantaneamente concepito, credete che sia peccato mantenersi vergine nello stato coniugale? È un caso di coscienza che io non saprei risolvere davvero, ma se vi piace di conoscere cosa ne pensi il celebre Sanchez nella sua Summa de Matrimonio, sarà mia cura dirvelo domani. Quando il prete andò via, la signorina Grandet si chiuse per tutto il giorno nello studio di suo padre e non volle nemmeno scendere a pranzo malgrado le premure di Nanon. La sera, quando la sala si empì dei soliti assidui, ella comparve. Non mancava nessuno, essendosi sparsa in un batter d'occhio la voce del ritorno di Charles e del suo sciocco tradimento, ma la curiosità rimase insoddisfatta, poiché neppur l'ombra delle dolorose emozioni che la travagliavano trasparì dal volto sereno di Eugénie. Con aspetto lieto si rivolse a coloro che si credevano in obbligo di dimostrarle il compatimento con sguardi e parole malinconiche e seppe celare la propria sventura sotto un velo di amabilità. Verso le 9 finì il giuoco tra le solite discussioni sui conti reciproci e sulle ultime combinazioni del whist, e mentre tutti si alzavano per congedarsi vi fu un improvviso colpo di scena che ebbe eco a Saumur nel dipartimento e nelle 4 prefetture vicine. Trattenetevi, signor presidente, disse Eugenia de Bonfons nel momento che gli prendeva il bastone. Una profonda commozione assalì il crocchio a quelle parole e il presidente, divenuto pallido pallido, fu costretto a sedersi. I milioni son per lui, osservò la signorina di Gribeaucourt. La sposa, non v'è alcun dubbio, esclamò la signora d'Orsonval. Questo è il miglior punto della partita, soggiunse l'abate. È un bello schlem, fece il notaio. Ognuno volle dir la sua, ognuno lanciò un motto e tutti si videro davanti la bella erede sul piedestallo dei suoi milioni. Dopo 9 anni il dramma si volgeva alla catastrofe. Dire così in pubblico al presidente di trattenersi non indicava chiaro come ella volesse accettarlo per marito. Nessun altro motivo avrebbe potuto scusare quella infrazione alle convenienze rispettate con tanto rigore nelle cittaduzze di provincia. Signor presidente, disse Eugénie commossa appena furono soli. Io conosco bene quel che vi piace in me, ed io acconsentirò a sposarvi se mi giurate di concedermi libertà assoluta per tutta la vita, senza rammentarvi mai dei diritti che il matrimonio vi darà sulla mia persona. Oh, riprese ella, vedendolo in atto di inginocchiarsele davanti, non ho detto tutto. Io non devo ingannarvi, signore. Sappiate che un sentimento inestinguibile mi empie l'anima e che l'amicizia è il solo sentimento che posso offrire a mio marito. La mia mano e le mie ricchezze poi saranno vostre a patto che mi rendiate un gran servizio. Son pronto a far quello che chiedete, rispose de Bonfons. Ella trasse dal seno un certificato di 100 azioni della Banca di Francia e glielo porse. Eccovi 1.500.000. Partite immediatamente per Parigi, informatevi da De Grassin del nome di tutti i creditori di mio zio, Pagate loro fino all'ultimo centesimo il vecchio debito, capitale ed interessi, procurandovi una quietanza in regola. Siete magistrato e per questo affare mi rimetto a voi pienamente. Vi conosco inoltre uomo leale e galantuomo, e dalla vostra parola non esiterò ad affidarmi per traversare i pericoli dell'esistenza sotto l'egida del vostro nome. Ci useremo indulgenza reciproca, giacché da un pezzo ci conosciamo e possiamo dirci quasi parenti. Non mi vorrete quindi rendere infelice? Il presidente le cadde ai piedi con un palpito di gioia e di angoscia. Sarò il vostro schiavo, disse. La quietanza, ella riprese guardandolo freddamente, la consegnerete a mio cugino Grandet insieme con i titoli di credito e con questa lettera, e al vostro ritorno manterrò la parola. De Bonfons capì subito che solo il disinganno amoroso spingeva a lui la signorina Grandet e fu sollecito ad occuparsi dell'incarico avuto per timore che i due amanti non finissero col mettersi d'accordo. Appena egli fu uscito, Eugénie cadde sul seggiolone e scoppiò in lacrime. Tutto era consumato. La sera dopo il presidente giungeva a Parigi e la mattina seguente radunava i creditori nello studio del notaio depositario dei titoli di credito. Non ne mancò uno all'appello. In nome della signorina Grandet pagò loro, oltre il capitale, anche gli interessi, il che sorprese in modo straordinario il ceto commerciale parigino e compensò de Grassin dell'opera sua con la somma di 50.000 franchi. Appena registrata la quietanza, si diresse al Palazzo d'Aubrion, ove trovò Charles triste ed affranto, perché il suocero gli aveva dichiarato allora allora che non permetteva il matrimonio finché non si fossero estinti i debiti di Guillaume Grandet. La lettera di Eugénie diceva così: Cugino mio, il signor presidente de Bonfons vi consegnerà la quietanza di tutte le somme dovute da mio zio e la mia dichiarazione di averle pagate col vostro denaro. Mi si parlò di fallimento e pensai allora che il figlio d'un fallito non avrebbe potuto aspirare alla mano della signorina d'Aubrion. Sì, caro cugino, è proprio esatto il vostro giudizio sul mio spirito e la mia educazione, e certo non ho in me nulla che mi renda adatta al bel mondo. Non ne conosco gli usi né i calcoli freddi e sarei incapace di darvi i godimenti che in esso cercate. Vi auguro di essere felice secondo le convenienze sociali a cui dite di sacrificare il vostro primo amore, e per rendervi completa la felicità, ho voluto offrirvi l'onore di vostro padre. Addio. Ritenete per sempre un'amica fedele la vostra cugina Eugénie. Alla vivace esclamazione che quell'ambizioso non seppe trattenere nel prendere la quietanza, il presidente sorrise ed aggiunse: Ci scambieremo le partecipazioni di matrimonio. Ah, sposate Eugénie voi? Benissimo, ne son lieto perché è una brava figliuola, ma dite un po', ella è ricca dunque. 4 giorni fa, riprese il presidente con sottile accento di beffa, aveva quasi 19 milioni, ma oggi gliene rimangono 17. Il giovane lo fissò con aria stupita. 17 milioni, sì signore. Fra tutti e due mettiamo insieme 750.000 lire di rendita. Cugino, disse Charles rinfrancandosi, potremo aiutarci a vicenda. Volentieri, ecco anche una cassettina che ho l'incarico di consegnare proprio a voi. E su un tavolinetto posò la famosa scatola. In quel momento entrava la marchesa d'Aubrion senza badare a Cruchot. Non temete, amico mio, disse ella, e non badate affatto a ciò che vi dice quel povero signor d'Aubrion, cui la duchessa di Chalieu scalda la testa, torno a ripetervi che il matrimonio si farà. Benissimo, signora, tanto più che ieri furono pagati i 4 milioni dovuti da mio padre, rispose Charles. In denaro? Fino all'ultimo centesimo, capitale ed interessi, quindi posso far subito riabilitare la sua memoria. Che sciocchezza! Esclamò la futura suocera ed aggiunse all'orecchio del giovane vedendo Cruchot. Quel signore chi è? È il mio agente d'affari, rispose Charles sottovoce. La marchesa fece un saluto altezzoso al signor de Bonfons. Si vede che cominciamo ad aiutarci, osservò il presidente congedandosi. Addio, cugino. Mi sembra che si burli di me quel cacatoa di Saumur. Sarei quasi tentato di cacciargli in corpo 6 pollici di lama. De Bonfons se n'era andato. 3 giorni dopo, egli sposava la signorina Grandet. In capo a 6 mesi aveva la nomina di consigliere alla Real Corte d'Angers e, prima di lasciare Saumur, Eugénie fece fondere l'oro dei gioielli già così preziosi al suo cuore, convertendolo, insieme con gli 8.000 franchi del cugino, in un ostentorio d'oro per la chiesa, ove tanto aveva pregato per lui. In seguito, il marito, che diede prova di speciale devozione in alcune vicende politiche, divenne presidente di sezione e, dopo qualche anno, primo presidente della corte. Aspettava con impazienza le elezioni generali per fare un posto alla Camera. Era ansioso del grado di pari ed allora. Allora il re sarà addirittura suo cugino, diceva Nanon, la grossa Nanon, Madama Cornoiller, borghese di Saumur.